Ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Le preghiere, ad amare la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ehi! Ehi!
Ore 17:10, questa è Radio Onda Rossa, questo è L'Ora di Buco, che con 10 minuti di ritardo, con un mese e mezzo di ritardo, torna in onda. E quindi diciamo innanzitutto do il benvenuto e il bentrovata, anzi, a chi è davanti a me.
E chi è davanti a te, sia pure oggi in formazione ridotta, ci sono solo io praticamente più una graditissima ospite, dà comunque il benvenuto a te e a tutti e tutte quelli che non ci hanno ascoltato nell'ultimo
esatto.
mese.
Noi abbiamo preso le ferie un po' più lunghe, le abbiamo iniziate a fine novembre e le abbiamo terminate a inizio gennaio.
E d'altra parte si sa che siamo professori e non abbiamo voglia di lavorare.
Esattamente, per fortuna che l'hai detto te e che poi non so sempre io a dire queste cose. E poi vogliamo salutare anche la redattrice che oggi non c'è, quella quota toscana che ci manca. Anzi, con quota toscana io saluterei chi ci ascolta attraverso Radio Wombat, perché comunque ci riascoltano, quindi non ce l'abbiamo con i toscani, è semplicemente per diciamo contraddistinguere la persona che oggi si è data assente. E a questo punto darei anche la benvenuta all'ospite che è qui con noi, una studente del liceo Cavour. Ciao. Ben arrivata. E diciamo, con la puntata di oggi cerchiamo un pochettino di riprendere le file delle cose che ci siamo persi. E diciamo che uno dei temi sicuramente che ci siamo persi durante questo dicembre è stato il periodo delle occupazioni, quindi più nello specifico oggi affronteremo un po' il caso del liceo Cavour e poi cercheremo magari da lì di riuscire a trarre un po' di considerazioni
generali,
allargare
un pochino lo sguardo insomma rispetto a quello che è un clima repressivo. Mi permetto di anticipare uno degli sviluppi possibili del nostro discorso, che si è fatto veramente tanto tanto pesante attraverso la stampa, ma anche e soprattutto attraverso dichiarazioni ministeriali, diciamo così.
Sì, esatto, non si sono fatti attendere né giornalisti di ogni sorta né ministri di ogni sorta, quindi comunque diciamo dal tema specifico del liceo Cavour riusciremo a trattare un po' di temi, adesso lo vedremo insieme. E io intanto direi che possiamo mandare la prima traccia, così raccogliamo un pochettino le idee e poi torniamo subito in voce e entriamo un pochettino nel vivo.
Mi sono ripreso. Ok. Sono pronto. Sono tornato nuovo di nuovo per finire il lavoro, con 7 zeri sul mio rinnovo. Troppa liquidità che dovrei farci una bibita. Terapia con rap, potrei aprire una clinica. 7° disco al top del genere, mi stupisco. Non abbiate imparato a perdere, chillo, fuori dall'orbita di sto circo. Killo, più mi ospita sul suo disco. Il flow che registro, sta registrato come un'arma. Leggo commenti nerfate marra. Un nuovo scarso, la stessa lagna. Mi ha rotto il cazzo alla terza barra. Tu che fai brutto e la linea comica. Scemo il tuo bodyguard, serve un bodyguard. Qua tutto corpo, spargo le body parts. Questi cadono da fermi, non gestiscono il successo, figurati i fallimenti. Quartieri a terra che fanno zona contro zona. Giochi di guerra, bro, vince solo chi non gioca. C'è un unico inferno, e se ti sparassi saremmo entrambi senza cervello. Blacco di fenomeni da baraccone. Io gli faccio esplodere, cerca persone. Sono religione, il padre vostro. Il cash compra la felicità, dov'è il negozio?
Quando ero bimbo la diversità era debolezza. Perciò non fingo, intingo nel veleno la mia penna. Con le buone non cambi le cose.
L'ho scelta,
ho la soluzione.
Il livello è troppo trash, serve un power slap. Chiedi a colleghi, tutti diranno che sono strano, che sono matto. Molti diranno, Marra è un bastardo. Intanto nessuno può dire che sono falso. Favori non ne chiedo e non ne faccio più. Tu do quanti cazzi su chi fa il calippo tu. Non cerco nostalgie, non inseguo new. Remaster, remake, reunion, reboot. Ne abbiamo piene le palle. Le stesse marche, stessi designer, stessi orologi, stesse vacanze, stessi producer, stesse guest, stessi argomenti, le stesse reference. Va bene così perché fanno tutti platini. Premiati in TV, tutti bravi su queste magazine. Carriati dei feed, fitti, stessi nomi. Carriati dai read, scritti dagli stessi autori. Ogni anno si abbassa l'asticella. Prova a farci il limbo con la testa, tocco terra. Ti ricordo bimbo chi saresti con sta sberla. Senza Sanremo, senza l'estivo, senza Petrella. È finita la pazienza. Questi wigga, questi wexta. Con la linfa che ti resta. Prega tipo Kyrie Eleison, Marrakesh.
Quando ero bimbo la diversità era debolezza. Perciò non fingo, intingo nel veleno la mia penna. Con le buone non cambi le cose.
L'ho scelta,
ho la soluzione.
Il livello è troppo trash, serve un power slap.
Il rap italiano che non sa più come dire, che non sa più cosa dire. È finita la pace, è finita la pacchia. Marrakesh, come funziona l'industria? Un giorno sei Dio, giorno dopo sei nulla. Da matrimonio alla calunnia, una fragile bolla che fluttua. Nessuno ha dato e fatto quello che ho dato e fatto. Un dato di fatto, anche quando ho dato di matto. Il messaggio è che nessuno diventa qualcuno seguendo le orme di qualcun altro.
Ed eccoci qui tornati in voce e diciamo oggi 7 gennaio. Ripartiamo un pochettino però a riprendere quello che è successo lo scorso 25 novembre, perché il 25 novembre, come sappiamo, come sa ovviamente chi ci ascolta, è la giornata contro la violenza maschile sulle donne e non è stato un semplice ricorrenza quest'anno come tutti gli anni. Più specificatamente, diciamo, il caso di cui ci occuperemo oggi è quello che è successo al liceo Cavour, perché il 25 novembre appunto avete occupato, mi sbaglio?
Allora, sì, il 25 novembre di quest'anno noi studenti e studentesse, a seguito di un percorso di assemblee, lotte, manifestazioni, abbiamo deciso di comunque concretizzare il nostro percorso di lotte ulteriormente con un'occupazione, occupazione che, diciamo, insieme alle altre scuole che hanno occupato con noi, porta delle rivendicazioni di protesta contro questo sistema, questo governo, questo modello di scuola che non ci rappresenta. Abbiamo occupato perché crediamo che sia possibile un altro modello di scuola, un altro modello di educazione che diciamo vada oltre quello che è attualmente il modello scolastico, che dopo 30 anni di diciamo processi di privatizzazione, industrializzazione della scuola, hanno portato la scuola ad essere adesso un luogo di competizione basata sul merito, dove non, effettivamente non vengono ascoltate le nostre richieste, dove sono tanti anni, tanti mesi che richiediamo come studentesse e come studenti un'educazione transfemminista, un percorso di educazione sessuaffettiva che venga tenuto da specialisti, perché pensiamo che sia importante ripartire dai luoghi del sapere anche per sradicare questo sistema patriarcale alla base della nostra società, per ripartire dall'educazione al consenso, ai rapporti consensuali, paritari, alla conoscenza del nostro corpo, dei nostri desideri, dei nostri piaceri. Eppure non abbiamo ricevuto risposta, o abbiamo ricevuto delle risposte non sufficienti. Un esempio è che sono state modificate le linee guida dell'educazione civica, che al loro interno adesso contengono le parole patria e cultura d'azienda, e quindi ribadiscono sempre di più che questo sistema scolastico mira comunque a un sviluppo economico del paese, effettivamente una divulgazione di saperi patriarcali, sempre di più all'individualismo e alla competizione, non effettivamente all'inclusione.
Mi viene ad aggiungere che infatti ti vedo molto patriottica, diciamo. al di là di questo, queste sono solo appunto alcune delle rivendicazioni che avete portato e che poi vi hanno portato ad occupare il 25 novembre, un'occupazione che poi siete riusciti a tenere per all'incirca una settimana su per giù, e nella quale, diciamo, avete anche strutturato una serie di attività all'interno della scuola che dessero sia struttura all'occupazione che tenevate, ma anche corpo alle rivendicazioni di cui tu ci hai parlato fino adesso. Quindi, insomma, cercando un pochettino di entrare nel dettaglio, un po' più nel dettaglio di quello che avete fatto durante questa settimana di occupazione, di che cosa ci parleresti?
Sì, assolutamente. Noi abbiamo organizzato una serie di attività che mirassero a un po' a ribadire i valori dell'antifascismo, dell'antirazzismo, del transfemminismo, che erano alla base della nostra occupazione. Quindi un esempio che mi viene da fare è anche proprio perché abbiamo occupato il 25 novembre è Lucia e Siesta. Abbiamo invitato Lucia e Siesta a parlare nella nostra scuola perché anche come, diciamo, generazione la scuola non è un luogo dove ci viene permesso di parlare di determinate cose di cui sentiamo la necessità, e inoltre i consultori, i centri antiviolenza invece sono sempre di meno e vengono sempre di più attaccati. Quindi ci è sembrato importante invitare a parlare Lucia e Siesta, con cui abbiamo fatto un bel corso, anche partecipato.
Costruire il momento, diciamo, all'interno della scuola. E quindi, cioè, diciamo, da questo punto di vista, infatti, quello che mi viene a dire, io sono per fortuna, anzi direi che da un po' di tempo che sto in altre vesti all'interno della scuola, però comunque questo è un tema che ovviamente sono anni che diciamo ci troviamo ad affrontare, che voi come studenti avete portato sempre in piazza, avete sempre portato nei momenti di lotta, e quindi comunque da questo punto di vista secondo me è significativo che un qualcosa che dall'istituzione scolastica, dal ministero, non arriva, o comunque se vuole arrivare, non so se c'hai presente un po' il progetto per l'educazione, come si chiamava? Le relazioni, scusate, no, se ho detto io sesso, perdonate, deformazione. No, c'hai ragione, no, ecco, non so se c'hai presente quello che proponevano loro.
No, perché giusto, insomma, tu giustamente dici, noi abbiamo chiesto delle cose e ci sono arrivate le nuove linee guida dell'educazione civica, ma in realtà ancora prima delle nuove linee guida dell'educazione civica era arrivata l'educazione alle relazioni del ministro Valditara, che non si sa, insomma, tra le due quale sia più imbarazzante.
Sì, sì, effettivamente, infatti mi viene da dire, non mi sembra che ci stiamo esprimendo in maniera così criptica da ricevere delle risposte così sbagliate. Un'educazione che è quella che proponeva il ministro Valditara, che è tenuta da non specialisti in orari extrascolastici.
Specialisti, ma a un certo punto, perché poi è un progetto magmatico che ha preso tutte le forme che sono sembrate opportune, no? Si è parlato addirittura anche di influencer, di avvocati, di tutori delle forze dell'ordine, cioè di tutto un po', giustamente con una sordità assoluta rispetto a quelle che invece sono state e sono da tempo richieste chiare, precise e molto molto puntuali, insomma. E non ultimo il fatto, le ultime dichiarazioni, no, del ministro, quelle in occasione della presentazione della fondazione per Giulia Cecchettin, sulla fine del patriarcato e quindi sulla non necessità in qualche modo, no, di portare avanti ulteriori azioni.
Sì, quindi ecco, diciamo che mi viene da sottolineare questo, nel senso, nella validità di un gesto come può essere l'occupazione di una scuola c'è il, come dire, il cercare di appropriarsi di un qualcosa che non viene dato in altro modo, e quindi diciamo lo si fa da soli e da sole. E una cosa che mi veniva da chiederti in realtà, prima ancora di continuare magari a vedere quali sono stati gli altri momenti di formazione che avete costruito all'interno di questa settimana di occupazione, che mi sono scordato, scusami, di chiederti prima, e se ci potessi dire un po' come arrivavamo a questo, cioè almeno all'interno del Cavour, come arrivavamo a questo 25 novembre, nel senso come fosse l'umore all'interno della scuola, perché sappiamo, no, che comunque magari spesso si trovano dei collettivi che hanno delle tematiche di un certo tipo che magari non riescono bene a attecchire nel resto del contesto scolastico, studentesco quantomeno, e non so, mi verrebbe da dire. Quindi come arriva il Cavour al 25 novembre dal punto di vista della componente studentesca?
Allora, il Cavour politicamente è molto frammentato, però sono presenti diverse realtà politiche, però una caratteristica che ci accomuna su tutte quante è che effettivamente la domanda che ci poniamo è come riusciamo a arrivare alle persone che non si interessano di politica, come riusciamo a farle interessare, a integrarle. Il problema del Cavour è che di 1200 studenti sono neanche 100, no, forse un po' di più, le persone che effettivamente si interessano a quello che succede nel mondo esterno, forse perché è una scuola un po' di centro, le contraddizioni non vengono sentite perché, diciamo, le persone che la frequentano sono di classe sociale medio-alta comunque, e c'erano anche stati degli episodi di evidente sessismo. L'anno scorso, durante l'8 marzo, era stata fatta un'azione in cortile di rivendicazione di quella giornata, e la ragazza che si trovava a fare l'intervento in quel momento era stata fischiata, insultata.
Sì, ho letto che voi fate riferimento a questo episodio in una maniera che non mi risultava chiara nella lettera che poi avete scritto a valle, diciamo, di tutto quello che è successo, lamentando proprio come anche rispetto a questo episodio non ci sia stata nessuna presa di posizione, se non altro da parte della dirigente della scuola, insomma.
No, assolutamente. E quindi, noi arrivavamo il 25 novembre anche con una certa rabbia di lotta, di voglia di ricevere risposte, ricevere ascolto anche banalmente dalla presidenza e dal corpo docenti, che anche poi in seguito all'occupazione si è mostrato repressivo, se non a volte indifferente.
Ecco, scusami, visto che tocchi questo punto, non so, volevo proprio capire, al di là di quello che poi sono state le prese di posizione di singoli o della dirigente, il complesso del corpo docente rispetto a questa settimana, perché poi è stata una settimana di occupazione, come si è posizionato, come si è comportato? Cioè, io ho letto delle cose obiettivamente un po' sconcertanti, di insegnanti che filmavano studenti in ingresso a scuola, di insegnanti che comunque avevano atteggiamenti molto molto particolari, ma se tu dovessi riferirci la tua percezione nel complesso.
Allora, la mia percezione nel complesso è stata che al ritorno dalla settimana di occupazione c'era un evidente silenzio riguardo a quello che era appena successo, diciamo ad eccezione delle persone che si erano esposte come effettivamente proprio contrarie dei docenti che avevano fatto in modo di rendere chiaro che riprendendo gli alunni che entravano nella scuola occupata o proprio
riprendendo significa filmando
filmando.
Che è opportuno chiarire
e quando sono tornata, diciamo, è come se un po' quello che era successo venisse ignorato, che in un certo senso è anche un modo per sminuire l'atto, sminuire il fatto che la scuola era stata occupata per una settimana, chiaro atto di protesta comunque. Io, diciamo, sono un po' rimasta delusa anche dal fatto che nessuno sia venuto a chiedere a noi studenti cosa pensavamo, cosa avevamo da dire riguardo quello che era successo, come la pensavamo, come ci eravamo posti. Oltre a repressione abbiamo ricevuto in un certo senso anche un po' una censura, perché non si è parlato per niente di quello che era successo.
Sì, scusami, solo questo, una censura e una svalutazione per come tu ce la dipingi, insomma, che forse è ancora più grave dal punto di vista di insegnanti.
Invece, sempre, diciamo, facendo un pochettino questi salti tra il prima e il dopo, adesso rimaniamo sempre un po' nel dopo, no? Nel senso che tu ci dicevi che arrivava dal 25 novembre con una componente studentesca abbastanza frammentata, ma più che altro con una bassa partecipazione all'attività politica della scuola. E secondo te, a margine di tutto questo, diciamo, a fine occupazione, dopo tutto quello che è successo e che vedremo, la questione è un pochettino cambiata, oppure tu vedi dalla componente studentesca più o meno sempre lo stesso tipo di posizione? Cioè, diciamo, la problematica di cui tu ci facevi riferimento, della difficoltà a relazionarsi, ancora esiste? Un pochettino ci si è riusciti a lavorare?
Allora, innanzitutto un evidente cambiamento che io noto adesso nella comunità scolastica è che la componente che prima era molto frammentata per motivi di diverse realtà politiche, insomma ideali comunque, adesso è molto più unita, perché diciamo c'è stato anche bisogno di far vedere a chi si opponeva a questa nostra manifestazione di dissenso che comunque noi eravamo uniti e unite nella lotta. E nonostante gli evidenti tentativi di dividerci, di dividere la comunità scolastica, perché poi forse ne parleremo meglio, sono stati scelti 10 persone identificate tra tutti gli occupanti e puniti, diciamo evidente metodo per frammentare ancora di più e dividere, per indebolire un po' in un certo senso. Io mi sono resa conto che ne eravamo usciti anche da questa occupazione molto più uniti, che è una cosa positiva. Poi a livello di comunità scolastica partivamo non proprio con una partecipazione bassa, ci sono scuole che comunque sono messe molto peggio, però secondo me anche con l'occupazione si è creata una consapevolezza maggiore, senza esagerare, però anche un interesse proprio maggiore a quello che avevamo da dire, e gli studenti e le studentesse che prima magari non si interessavano, secondo me adesso sentono maggiormente le contraddizioni che sentiamo anche noi.
Bene, quindi io direi che magari se non hai niente da aggiungere farei un altro piccolo stacco musicale e poi torniamo in voce da voi tra qualche minuto in cui inizio. Vai.
I know pain and scars, I know martial arts. Thank God I made it, martial art. Noising up the whole street anytime I start my car. Neighbors can't believe how a black woman got this far. But they rate it still, I was chasing dangerous thrills. Got a pen that's pumping iron away, it's right, it's staying still. Heard the beat and it gave me chills. Right place at the right time and it's time I let my pain spill. I ain't gotta be what they on or be in the latest drop. I just walk my ends and I walk Mew with the same damn bop. Tell me why they all dress the same, carbon copy thesis. I cut you with a Japanese silhouette, I know you ain't never seen these pieces. SS Sims 25, yeah, never seen this season. Taking it to another level this year and I got every reason. I feel like I'm the best, so I gotta channel the feeling. For the wicked, there's no rest, believe it. I'm a grown-ass woman, man, at your step. I got enough batty, I got enough breasts. I know how to make a house into a home. When he come home, food set, let her cook. But my man is a Michelin star chef. Grown folks in this house doing grown folk. Let's stay talk on my name, but that's minor. It's minute, I know my shit, intelligent. And it don't work for your IQ. They told you I'm humble, well fuck that, you've been lied to. They make it to the top, then add water and dilute. My shit has a standard, couldn't slip if I tried to. I'm too streetwise to get wrapped up in an industry typhoon. Easy enough for me to do them, but they can't do what I do. They can't move how I move, huh? Yeah. Too much I can brag about, too much of winning. These haters is mad about 90s baby, fatherless child. But who would I be if I did have my dad around? These days gotta use cold words talking. Who would I snap if I did have my camera? Who you know mixing genres like me? Do you not get it? I am the baddest out. It's that I'm the illest in Cartier spending my shillings. Sis said, why do you buy this stuff? I just like it, innit? My dime is an entertainment, sometimes dancing, sometimes singing. Everybody we know is sinning. Shit, as for living.
E torniamo in voce quando sono le 17.34 dai microfoni di Radio Onda Rossa, la trasmissione nostra è l'ora di buco e stiamo parlando di occupazione e in particolar modo stiamo ricostruendo l'occupazione del Cavour, tra l'altro un po' a margine ma neanche tanto insomma rispetto a quello che è stato detto, rispetto all'esigenza di un'educazione sessuo-affettiva transfemminista, insomma, che porti avanti tutta una serie di valori tra cui quelli, diciamo così, della diversità. Volevo ricordare, ne parlavamo poco fa fuori onda, che il Cavour è quello stesso liceo in cui nel 2012, quello stesso liceo frequentato nel 2012 da Andrea Spezzacatena, il ragazzo che si è poi suicidato per fenomeni di bullismo collegati evidentemente anche con l'ambiente scolastico, da cui poi è stato tratto il film che viene consigliato quest'anno a tutti i livelli. Per carità, non che sia un film da non vedere, è un film molto bello, anche molto utile per i ragazzi, ma quando accadde il fatto dalla scuola non venne fuori niente e una delle cose che volevo chiederti è se almeno quest'anno, ma anche in passato, il ricordo di questo ragazzo che è stato un alunno del Cavour resta nella scuola, insomma.
Allora, se devo essere sincera, io in realtà ho scoperto quest'anno di questo evento, non ne ero al corrente perché all'interno di scuola nostra non se ne parla, non è stato poi nostro compito di studenti e studentesse riportare un po' in vita il ricordo di questo ragazzo, di questo avvenimento, perché ci sembrava giusto e legittimo anche nei suoi confronti e forse... ci viene anche un po' da farci una domanda del perché non se ne parli, perché sia così tanto nascosto come evento anche da parte dei docenti e della comunità scolastica.
Sì, certamente, insomma, è un interrogativo corretto che ci poniamo anche noi. L'altra cosa che volevo chiederti rispetto a tutte le istanze che avete portato durante questa settimana, che mi pare sia stata molto densa di occupazione, e al di là di quello di cui abbiamo parlato fino adesso, mi sembra ci fossero altri contenuti, l'antifascismo che tu hai citato, ma anche una forte solidarietà con la situazione a Gaza e un'opposizione contro il genocidio sionista.
Allora sì, assolutamente, e noi come studenti e studentesse del Cavour ci siamo schierati con la resistenza palestinese e contro il genocidio in Palestina israeliano, e non solo, comunque in quanto studenti e studentesse ci ricordiamo anche che non, oltre a non essere ascoltati, non siamo neanche in un certo senso tutelati. Ricordiamo i tre ragazzi che sono morti in alternanza scuola-lavoro, uccisi da questo progetto di sfruttamento gratuito in cui i ragazzi vengono mandati in azienda. E anche dopo tutte queste premesse, queste richieste, il governo italiano continua comunque a prendere parte, a portare avanti politiche guerrafondaie e a investire nell'industria bellica e tagliando i fondi all'istruzione. Quindi questo chiaramente era anche un importante punto nel nostro documento che ci sembrava importante ribadire.
Certo, e a questo proposito riguardo in realtà più che altro all'istituzione scuola proprio come edificio, no? Cioè, c'è sempre da ricordare che come spesso diciamo da questi microfoni, purtroppo più della metà degli edifici scolastici tecnicamente non è a norma, quasi il 60% non è a norma dal punto di vista strutturale. E sempre per, diciamo, in questo caso in realtà adesso fare un piccolo spoiler di una lettera che è uscita sui giornali e che di cui parleremo poi quando arriveremo a parlare delle conclusioni di questa settimana, in cui veniva citato lo stato della scuola, lo stato proprio fisico della scuola. E durante questa settimana di occupazioni voi vi siete anche occupati di questo, cioè nel senso che avete cercato di tutelare e rendere ancora più vostro un luogo che non è solamente nei fatti, ma anche, cioè non solo nelle parole ma anche nei fatti, vivete la maggior parte del vostro tempo. Quindi quello che avete fatto per cercare di curare lo spazio scolastico durante questa settimana.
Certo, noi abbiamo messo in atto un percorso di riqualifica della scuola anche per appropriarci un po' di questo ambiente che viviamo tutti i giorni e che purtroppo, anche parlando con gli studenti e le studentesse, spesso non ci sentiamo tanto nostro, e abbiamo fatto dei murales che anche questi ribadivano un po' dei valori di, ad esempio, l'antifascismo, per rendere anche la scuola un po' più colorata. Devo dire che il Cavour, comunque, siamo fortunati, cioè è una scuola di centro, non appartiene, diciamo, alla categoria di scuole che cadono a pezzi. Pur essendo comunque una scuola di centro in cui ci si aspetterebbe essere limpida, perfetta, anche da come viene descritta poi dai giornali una scuola di prima categoria in cui c'è anche una certa selezione, diciamo, e comunque è lo stesso trascurata.
E scusami se ti interrompo, perché ho letto una cosa che mi ha colpito, cioè voi avete messo i chiavistelli nei bagni.
Sì,
perché sì. In questa scuola, che sicuramente è in condizioni migliori rispetto a tante altre, però quando vai al bagno non avevi la possibilità di chiudere.
Sì, è vero, quindi abbiamo messo in atto una serie di opere per cercare di viverci meglio e anche un po' di appropriarci di questo luogo che in cui passiamo la maggior parte del nostro tempo.
Ok, io direi che quindi quando sono le 17:42 forse possiamo passare alla parte dolente, che dite, vogliamo arrivare alla fine?
Finite le cose belle.
Sì, esatto, finite le cose belle, era giusto comunque ovviamente dare spazio a quello che è stato fatto durante questa settimana di occupazione e quali sono stati i temi che poi hanno portato, però ecco, ci troviamo a parlare... di quanto successo, anche perché diciamo il Cavour ha avuto una certa risonanza mediatica purtroppo nel mese di dicembre, e diciamo una risonanza mediatica che per buona parte è dovuta anche a una lettera di una docente che è stata pubblicata anche sul sito della scuola. E questo è giusto ricordarlo, perché comunque la docente iniziava la lettera, ce l'ho davanti agli occhi, si tratta dei miei pensieri in libertà che non hanno bisogno di una risposta, però evidentemente si erano abbastanza condivisi se sono stati pubblicati poi su il sito della scuola. E soprattutto diciamo il passaggio, io confesso, come già ti ho detto prima, che non ci ho fatto a leggerla tutta, però il passaggio che mi ricordo è stato anche commentato durante una rassegna stampa qui, perché appunto durante la mattina si leggono i quotidiani ed è fino sulla stampa, e lei diceva la scuola apparentemente indenne, raccontava quando era rientrata a scuola, la scuola apparentemente indenne da danni visibili versava in uno stato di silente violenza, come quelle persone violentate cui nel seguito di una violenza manchi la parola per narrare l'accaduto. Ecco, quindi diciamo un pochettino cercando di rimettere insieme quello che ci dicevi tu riguardo al percorso che avete fatto con Luce Siesta all'interno dell'occupazione, di quelle che sono state poi le politiche della scuola, del Cavour, pure in seguito a vicende che adesso pure mediaticamente hanno una certa rilevanza come quella narrata precedentemente, e io credo che queste parole si commentino da sole. Non so se a questo punto diciamo tu vuoi aggiungere altro rispetto
se
a quello
hai
che
voglia
poi
di
è stato
commentarle anche tu.
Esatto, quello che è stato il comunicato, che secondo me è stato esemplare, che avete scritto insieme e a cui avete risposto. Comunque diciamo questa è stata una prima posizione di una docente del liceo.
Allora sì, e tralasciando il fatto che non so perché sia stata pubblicata questa lettera sul sito della scuola come
Guarda,
una bacheca,
ce lo domandiamo anche noi, e prima di iniziare la trasmissione abbiamo voluto controllare se ancora ci fosse, ed è ancora lì.
Sì, è ancora lì, nonostante la nostra risposta abbiamo chiesto che venisse levata, abbiamo chiesto che venisse pubblicata anche la nostra risposta, completamente ignorati e ignorate. E sì, la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho letto quella lettera è stata: ma l'avrà letto il nostro documento di occupazione in cui rendevamo chiare tutte le motivazioni, sa cosa vuol dire violenza di genere, come si permette a fare questo tipo di paragone? Poi ci chiedono perché richiediamo un'educazione sesso-affettiva all'interno della scuola, e tra l'altro, oltre a questo terribile uso scelta delle parole, anche una lettera lunghissima per sminuire eccessivamente tutto il lavoro che abbiamo fatto all'interno della nostra scuola.
Guarda, io diversamente dal mio collega qui di fronte l'ho letta tutta la lettera, e sinceramente faccio molta fatica a commentarla, perché al di là di questo aspetto, che è quello a cui giustamente è stata dato maggiore rilievo, a tutta una serie di aspetti veramente difficili da digerire. Prima di tutto una centralità, mi verrebbe da dire egoica, spaventosa, e la cosa che più mi ha lasciata perplessa da insegnante, il passaggio in cui lei dice che potendo voi godere di insegnanti che fanno veramente, usa delle parole, i salti mortali per portarvi a avere delle conoscenze di un certo tipo e di una preside che fa le scelte giuste, a quel punto voi avreste dovuto essere sereni e felici a scuola, cioè veramente un'autoreferenzialità veramente spaventosa. E poi soprattutto il fatto di dipingere in maniera evidente lo stato in cui era stata lasciata la scuola come uno stato disastroso, quando attraverso le sue stesse parole emergeva il fatto che voi aveste ripulito, per esempio, il fatto che ci fossero state tutta una serie di attenzioni da parte vostra che venivano costantemente mistificate, e questo l'ho trovato veramente complicato da affrontare leggendola.
E allora, a questo punto, se ne parliamo magari per chi ci ascolta, forse dare un paio di riferimenti è utile, e vi casaccio, nel senso, ho preso un paio,
pesco a caso
e leggo: a tutto questo si aggiunge una delle cose che mi ha colpito di più, vedi, ho pescato bene, e nonostante la mia età e la mia esperienza nella scuola, cioè il ritrovamento di mucchi di chiavi fuori posto, tentate in serrature a casaccio, che non so che voglio dire, scusate, in luoghi da violare senza un vero perché, e ai quali, come nel caso dell'ingresso alla nostra domus antica nelle palestre maschili, mi è parso di vedere un forzoso tentativo di ingresso fatto ad arte, ma senza il senso profondo della conoscenza, sempre e solo a infrangere, trasgredire, contravvertire ad un divieto in maniera forzosa, coatta ma senza curiosità, solo con il fine di danneggiare. Quindi va bene, questo era un mio pescaggio, così, per rendervi la cifra. Diciamo che il tratto saliente, io credo, che di questa lettera, pure se non l'ho letta tutta, quella frase fosse la violenza.
È abbastanza emblematica, sì.
Emblematica, diciamo, io vi dico anche, perché l'abbiamo citato prima, che la professoressa dice anche che: ma la scrittura di questa lettera è per me come un'ora di educazione civica dalla quale non mi sono potuta sottrarre, affinché tutte sappiate, tutti, quindi forse tu sei esente, sappiate come i resti di questa azione hanno ferito la vostra docente di latino. Ok, questo adesso non ci dispiace tantissimo,
no,
per
ci dispiace
la docente di latino.
Nel profondo.
Molto, molto nel profondo. Secondo me, in quella lettera la parola più ricorrente è io e mio.
Sì,
è questo, diciamo.
Sì. Invece, ecco, diciamo, quindi questo era quello che veniva fuori dai giornali, purtroppo, tant'è che appunto ne abbiamo dato notizia durante una rassegna stampa. Invece c'è stato poi ovviamente tutto un altro filone, perché poi quando succedono questi eventi, nella maggior parte dei casi, se non sempre praticamente, avvengono i provvedimenti disciplinari. E tu ci dicevi già prima che sono state 10 persone sorteggiate tra voi per diciamo subire questi provvedimenti. Ci vuoi dire qualche cosa di più a riguardo di come si sono comportati, come si è comportata la dirigenza più che altro?
Allora sì, i provvedimenti disciplinari concretamente sono che sono state scelte 10 persone individuate tra gli occupanti e sono state sottoposte a dei processi in consiglio di classe, e, che erano sostanzialmente processi alle idee, in cui veniva chiesto a chi era processato, chi si trovava lì, di pentirsi un po' di quello che era successo, di rinnegare i propri ideali, e se non veniva fatto effettivamente poi sarebbero stati presi dei provvedimenti che vanno dai 5 ai 15 giorni di sospensione, più delle ore di lavori rieducativi che consistono in...
Che genere dicono socialmente utili, proprio usano questa terminologia, però adesso rieducativi va bene, sì, cioè... Cioè, non lo so, lavori washing, come si può dire? Non lo so. Vabbè,
che consistono in ore in cui si partecipa al coro della scuola, oppure ad esempio va a fare volontariato a Sant'Egidio. E più
fortunati.
In un caso in particolare sono stati assegnati da leggere dei libri. Proprio sempre un po' per rieducare, in un certo senso, e niente, più o meno è stato questo. Da oggi iniziavano le sospensioni, quindi noi, mi viene da dire che continueremo il nostro percorso di lotta contro questo tipo di repressione, e chiaramente cercheremo il più possibile di coinvolgere anche i genitori, e che comunque sono partecipanti attivi della scuola in un certo senso, e
E hanno anche un ruolo specifico proprio da un punto di vista istituzionale, sì, perché poi ci ricordiamo che comunque ci sono due rappresentanze dei genitori in consiglio di istituto, quattro rappresentanze di dei genitori in consiglio di istituto, quindi comunque che è uno degli organi fondamentali della scuola insieme al collegio docenti, poi c'è il consiglio di istituto e quindi comunque è giusto che sottolinei questo, infatti sarebbe stata anche una mia domanda, nel senso qual è stata poi la risposta non solo, come mai già detto, della componente studentesca, ma anche di quella genitoriale, nel senso che poi quella del corpo docenti un pochettino veniva forse riassunta anche da questa lettera. Anche se magari su questo ci può dire, magari c'è stata qualche eccezione, qualche docente che ha preso una posizione pure leggendo questa lettera a nome di una docente del liceo Cavour sui giornali, c'è stata qualche persona che tu sappia, quantomeno, perché magari non vi è dato saperlo, però che ha preso una posizione e si ha detto a me questa cosa non mi sta bene?
No.
Ottimo.
No, nessuno.
No, io so solo di un caso che poi di cui non parlerò specificamente anche un po' per tutela di questa persona, per evitare che finisca nei guai, però di una docente che comunque io conosco e so essere insomma una compagna, diciamo, e quindi è stato anche un po' un sollievo sentire che almeno c'era una persona che era dalla nostra parte e perlomeno ci ha ascoltati e ha avuto voglia di ascoltarci.
Sì, diciamo, volevo tornare un attimo sulla vostra risposta invece alla lettera della docente, che ho letto con piacere. Ci sono varie cose che abbiamo già anticipato. Quello che mi ha colpito è stata la descrizione che voi date dell'atmosfera della scuola, e perché voi dite una scuola in cui non si può perdere neanche una settimana, e noi non abbiamo neanche una settimana, la settimana dei recuperi sostanzialmente, perché si è troppo impegnati in un sistema che è un sistema, come dire, che vuole mirare al risultato, che è un sistema aziendalista, che è un sistema che ci vuole interrogare in continuazione, eccetera. È una scuola che è un ambiente tossico, che parafraso, insomma, che questa tossicità emerge anche dal modo in cui è strutturato, una dirigente, un'elite di insegnanti che diciamo si permettono, si sentono dei privilegiati, e poi dopo noi che viviamo e subiamo questa tossicità. E questo, devo dire la verità, mi ha molto colpito, solamente, soprattutto in riferimento al fatto che non si può perdere tempo.
Sì, è effettivamente vero, è il riflesso un po' del modello di scuola che viene portato avanti da questo governo, ma anche dai governi precedenti, che si basa proprio sulla competizione, sul fatto c'è bisogno di voti, c'è bisogno di valutazioni, non ci si può fermare e andare oltre quella che è la valutazione, fare un'analisi un po' più profonda anche della persona che ti trovi davanti, che effettivamente è un essere umano, perché noi siamo esseri umani
e indubbiamente
i docenti, e quindi sì, è così. Poi all'interno del corpo docenti della nostra scuola sono presenti tanti individui, insomma, un po' contraddittori, perché esistono tante, cioè ci sono tante dinamiche un po' di anche sovradeterminazione da parte degli insegnanti, perché purtroppo c'è questa credenza comune del fatto che io, essendo in un ruolo superiore in un certo senso, tu devi portare rispetto a me, però io posso non portare rispetto a te, che è una cosa profondamente sbagliata, anche perché poi si va a creare un clima che diventa tossico, che diventa difficile da vivere anche.
Purtroppo, guarda, mi viene a dire che non è solamente questo il caso del Cavour, mi dispiace, ci sono ovviamente, non è che bisogna fare proprio sparare a zero su tutto, però diciamo che è una buona, con una buona frequenza questo avviene, nel senso che esistono sia delle dinamiche classiste, per esempio tra docenti e personale ATA, esistono delle dinamiche abbastanza verticali tra docenti, tra chi è in ruolo e chi non è in ruolo, o che tipo di insegnamento fai addirittura, ovviamente, perché comunque se insegni certe materie magari hai un peso specifico diverso rispetto ad altri, quindi purtroppo in piccolo la scuola riprende un pochettino tutte le dinamiche, poi alla fine uno si trova al di fuori pure di quel contesto, e quindi anche per questo magari è una buona, dovrebbe essere una buona palestra per capire con quello che c'hai a che fare e con quello che ci avrai a che fare una volta uscito dalla scuola. Vabbè, direi che a questo punto, se non ci abbiamo mai, manderei l'ultima traccia e poi magari andiamo verso le conclusioni.
Sleeping on a track list, body so attractive, y'all be giving catfish. Log 'em off the web and every gangster's giving actress. Gangsters giving actress and all these fake activists leave me baffled, bewildered, relax a bit. Let me relax a bit, I think I need to cool it off. I put some pep up in my step and then I do it up. I try my cutlery and hit my jeweler up. Hella bitch, hoorah. Step up in this bitch, I look too fly. Cop the Dior shit on Ventura. Took a midnight swim in my Jula. Hating bitches plug my medulla. I showed the bitch my pen, then I schooled her. Shot a essay, them in my Jula. Dolce the Don, Dolce the Dean, Dolce Supreme, the Swamp Ruler. Niggas dick ride, the dick riders gon' dick ride. Make a few bands and switch tribes, they switch sides. Niggas flip scripts like B-sides. Who these guys? Only thing switching on me is thick thighs. I bent it to black slugs, then I did the clown face. Took them to the swamp me, that was on a Saturday. Mud on the Prada boot, and that was on a bad day. I'm the hardest rapper, this your motherfucking training tape. The bitch hoover, step up in this bitch, I look too fly. Cop the Dior shit on Ventura. Took a midnight swim in my Jula. Hating bitches plugged by Madura. I showed the bitch my pen, then I schooled her. Shot a essay, them in my Jula. Dolce the Don, Dolce the Dean, Dolce Supreme, the Swamp Ruler.
E su questa resata torniamo in onda, e innanzitutto ti ringraziamo per il quadro che ci hai fatto della situazione del liceo Cavour, perché è stato molto, molto puntuale e anche molto utile, mi viene da dire. E diciamo, quello che aggiungerei personalmente è che è un quadro che speriamo di approfondire nel prossimo futuro, magari cercando di sentire anche altre voci da altre scuole, perché questa è un'opinione nostra dal di fuori, comunque sono delle dinamiche che si possono ritrovare in tanti altri istituti di Roma. Mi viene per esempio da pensare a quando parlavamo del sit-in silenzioso sponsorizzato
a Piazza Santi Apostoli,
quindi
sponsorizzato, però diciamolo,
esatto,
insomma,
sì, no, esatto, per chi ci ascolta e chi non l'ha sentita quella puntata, parlavamo del sit-in silenzioso che avevano organizzato la preside del Virgilio e forse altri tre docenti più due figuranti stuntman, per fare numero, il sit-in silenzioso contro l'occupazione
che avrebbe avuto l'ambizione di riunire quella maggioranza silenziosa che voleva andare a scuola,
esatto,
no? Perché quello
esatto questo era il meta significato di questo sit-in, però ecco, questo era semplicemente per rendere un pochettino
troppo silenziosa, sì.
E questo, ecco, diciamo, era semplicemente per rendere un pochettino la cifra e dire che sicuramente speriamo che nelle prossime puntate magari avremo modo di riapprofondire il tema e farlo magari con più scuole per vedere.
Sì, avremo modo di approfondire il tema, di coinvolgere più scuole, non è neanche il caso di dirlo, ma lo dico per contrastare questa narrazione, no? Che è mediatica, ma che viene da certe veline degli occupanti come vandali, come teppisti, come persone che provocano migliaia di euro di danno, che vanno represse, punite, processate, con il ministero che si costituisce addirittura parte civile nei processi penali per chi ha commesso danni. Insomma, è una narrazione che va contrastata attraverso tutte le belle cose che la nostra ospite oggi ci ha raccontato, che sono cose profonde, piene di significato e che veramente denotano un senso di appartenenza a una comunità che viene loro rimproverato invece, no?
Eh sì, quindi direi che con questo noi possiamo ritenerci soddisfatti e soddisfatte. Alle 18.01 ti ringraziamo di nuovo per la partecipazione.
Grazie
e magari speriamo di avere aggiornamenti positivi, non di questo tipo, nel prossimo futuro, e queste frequenze vi terranno compagnia ancora per un po'. Dopo di noi ci sarà Likewise, punto interrogativo, ce lo chiediamo noi e ve lo chiedete
e
voi.
Lo scoprirete
alle 19. Perché alle 19 eventualmente c'è Likewise, quindi un abbraccio e noi ci vediamo martedì, perché forse abbiamo ricominciato a trasmettere. Vai.
Ciao.
Ciao.